Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua per la seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna, come sempre in diretta ovviamente qui su Radio Parma, poi magari c'è qualcuno che ci ascolta anche in podcast, quindi quando, come, dove vuole. Lo ricordo anche per chi fosse in diretta, questa opportunità c'è sul sito radioparma.it alla sezione appunto podcast, trovate anche quello di Palla in Tribuna, lo trovate proprio da poco dopo la fine di questa puntata. Potete anche ascoltarla più velocemente qualora avesse, cioè accelerato, qualora aveste fretta o poco tempo. Insomma, noi le opportunità ve le diamo assolutamente tutte per non perdervi nulla di quello che diciamo sul Parma Calcio, a maggior ragione in questa fase molto calda del campionato, perché siamo ormai vicini all'ultima giornata e poi ci saranno i playoff ai quali il Parma è già sicuro di partecipare. Resta da determinare il piazzamento, e di questo, ma non solo, che parleremo oggi. Lo faremo anche con i vostri messaggi al numero che vi ricordo, prendete nota se già non lo avete segnato, è il 333 9200 170. Come sempre, nel dubbio vi chiedo di scriverci via WhatsApp anziché SMS, ma possiamo ricevere anche gli SMS. C'è già un messaggio, tra l'altro è di Freo, il primissimo, ce l'ha mandato ancora prima che iniziasse la trasmissione alle 13.47, e dice: sensazioni, ma il punto di penalità potrebbe presentare un conto salatissimo. Dobbiamo vincere con il Venezia, ma con un pareggio e sconfitta del Sud Tirol e pari del Cagliari saremmo quarti. Cioè sì, a pari del Cagliari, certo, assolutamente. In poche parole, per farla breve, se il Parma vince e il Sud Tirol non vince, il Parma è quarto, non deve neanche preoccuparsi del risultato del Cagliari. Se invece il Parma non batte il Venezia, allora lì bisogna vedere anche cosa fa il Cagliari. Vabbè, se il Parma non batte il Venezia, sicuro non ci arriva quarto, perché anche con un pareggio e una sconfitta del Sud Tirol arriveremo a pari punti con il Sud Tirol, e lì ci sarebbe la... saremmo penalizzati dagli scontri diretti. Tra l'altro ho fatto così conteggi l'altro giorno velocemente, poi qualcuno mi corregga se sbaglio, perché tutti questi conteggi a volte possono far perdere qualcosa per strada, ma se Parma, Sud Tirol e Cagliari arrivassero tutti a pari punti, considerando, sempre se non vado errato, che tra Cagliari e Sud Tirol sono maturati due pareggi. Questo me l'aveva scritto un radioascoltatore qualche settimana fa, quindi io vado in fiducia, onestamente non ho controllato, ma mi fido perché siete attentissimi. Ecco, facendo una classifica avulsa, così che ho buttato giù su carta, il Sud Tirol quindi sarebbe sempre primo di questa classifica avulsa, quindi insomma bisogna vincere se vogliamo il quarto posto. Io dico comunque di tenerci stretti il quinto, ma quindi andare da stare davanti al Cagliari, perché significherebbe, lo ribadiamo, che poi incontrando il Cagliari nel percorso playoff, non al primo turno evidentemente, ma possibilmente più avanti, avremmo maggiori risultati a disposizione. È stata ufficializzata, attenzione, questa è già questa classifica è già quella del Parma con il meno 1, quindi questa è il Parma a 57 punti, altrimenti ne avrebbe, sul campo ne ha fatti 58. Quindi mi chiede: potrebbe non bastare la vittoria per il quarto posto? No, la vittoria, beh, insomma, non basterebbe, nel senso che bisogna vedere quanto fa il Sud Tirol. Se il Sud Tirol non vince, sì, basta la vittoria. E poi mi chiede: di Ansaldi si sa qualcosa? Purtroppo sì, la sua stagione potrebbe essere finita, poi dopo ascolteremo anche il servizio di Marco Balestrazzi, ma da quanto abbiamo raccolto, stando alle nostre appunto informazioni, la stagione di Ansaldi purtroppo dovrebbe essere terminata qui. Questo è un rischio molto concreto e secondo me, ma poi ne parleremo anche con i nostri ospiti, lo chiederò anche a voi, questa è davvero una tegola che non ci voleva. Altro messaggio che dice: lasciamo stare il quarto posto, non ci arriviamo, cerchiamo di arrivare quinti vincendo contro il Venezia. Questa classifica, continuiamo con questo atteggiamento, cercando di fare meno errori possibili in difesa. Come non condividere quello che dice questo radioascoltatore? Vi butto lì anche uno spunto che poi andremo così marginalmente a toccare nel corso della trasmissione, visto che oggi la Gazzetta di Parma dedica due pagine all'RA, perché come è noto, insomma, è stato interrotto per volere del Parma il rapporto con il brand di abbigliamento sportivo parmigiano dopo 17 anni, quindi è tempo anche di rivivere un po' questa storia con Angelo Gandolfi, intervistato da Gianluca Zurlini. Sarei curioso di sapere qual è la vostra maglia RA, quindi maglie dal 2006 in poi, quella che preferite, ce ne sono state tantissime anche celebrative, ditemelo al 3339200170, lo chiederò anche al nostro prossimo ospite. Prima però ascoltiamo il servizio di Marco Balestrazzi per fare il punto in casa Parma.
Del Prato e Esteves Vázquez sono questi tre giocatori la spina dorsale del Parma. Lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni. Sul Mudo non c'erano dubbi, con il gol di sabato a Ferrara ha raggiunto anche la doppia cifra per il secondo anno consecutivo. 6 gli assist poi. Nella classifica che somma reti e passaggi vincenti lo precedono solo 4 giocatori, la Padula, Poyampalo, Chiedira e Brunori. Vázquez è anche il recordman di minuti giocati quest'anno per il Parma in campionato, più di 3.000, tallonato da Enrico Del Prato, terzo e Esteves. I tre guidano anche la graduatoria che mette in fila le presenze. Attorno alla loro continuità Pecchia ha ruotato le pedine, tenendo sempre in gioco tutti, facendo giocare chi più chi meno a seconda di necessità e infortuni. Tra alti e bassi non ci sono altri giocatori però che potremmo definire titolari fissi. Nel girone di ritorno benedice che si è ritagliato a suon di gol uno spazio importante, ma alle sue spalle ora scalpita Mihaila. Sulla fascia opposta la staffetta è tra Mane e Zanimacchia. Davanti c'è grande concorrenza, potrebbe essere la ricchezza del Parma in questo finale di stagione. Ma non sempre chi sale entra col piglio giusto. Non è detto che lo stesso Bernabé abbia il posto assicurato. Camarà è un'opzione, non solo a gara in corso. Som ultimamente è in crescita e ha superato Juric. C'è meno rotazione dietro. Osorio e Cobauto sono preferiti a Balog e Circati. Dura a criticare una retroguardia che non prende gol da 2 gare, ma resta l'impressione che qui le scelte siano dettate da una coperta che si è accorciata nell'arco del campionato. A proposito, sarà Koulibaly a prendere il posto di Ansah. Per l'argentino la stagione potrebbe essere già finita. Tirando le somme si può dire che, lavorando su poche certezze, Pecchia, in odore di rinnovo, abbia portato il Parma ai vertici. 7 delle cosiddette 8 finali sono valse 17 punti e 0 sconfitte. Nessuno ha fatto meglio in B. È un ritornello che vale la pena ripetere allora, fino a metà giugno.
Palla in tribuna.
Questo è il punto di Marco Balestrazzi. Allora, prima di salutare il nostro primo ospite, leggo alcuni messaggi. Uno dice: il primo obiettivo deve essere quello di sistemare la difesa limitando al minimo i rischi, in modo da prepararsi al meglio a quello che sarà il nostro campionato del mondo. E poi Romano dice, Puma dovrà, il Parma ci sarà una penale per liberarsi dal contratto di Area che non era scaduto. Sì, Romano, dovrebbe essere così, però insomma sono questioni che poi sono piuttosto riservate. Noi cercheremo, ma insomma non mi sembra neanche particolarmente interessante al momento come dato questo. Qualche maglia, allora, la preferita. Rino dice: la maglia non certo l'ultima. Sono un po' d'accordo, Rino, anche a me quella di quest'anno non mi esalta. Pietro dice: quella retro di lana crociata, sono molto bella, quella lì è un po' fuori categoria. E invece Filippo ci manda la foto che è quella, la terza maglia del 2014-2015, c'era folletto sponsor, una linea gialla verticale centrale, non c'era proprio la classica croce. Questa, sai che io, Filippo, questa faticavo a ricordarmela veramente, e lo sfondo era un blu scuro un po' a righe con diverse tonalità. Poi lo chiediamo anche al nostro primo ospite che torna a trovarci, un appuntamento fisso settimanale che noi non vogliamo mai saltare, spero neanche lui, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, spero di non saltarlo anche le prossime settimane, perché
esatto, dobbiamo andare più avanti possibile, più avanti possibile anche con la trasmissione, di pari passo con il Parma. Ti sei fatto un'idea di qual è la tua maglia preferita tra quelle RA, se ce n'è stata qualcuna, una in particolare? Quella del centenario in lanina è un po' fuori categoria.
Io adesso non vorrei farmi confusione con gli anni, però la crociata dello spareggio di Bologna, lì non c'entra la bellezza della maglia, la maglia è quella.
Hai fatto un po' di confusione perché lì era champion.
Era ancora champion?
Sì, dall'anno dopo lo spareggio di Bologna è subentrata l'RA. Comunque, tu sei un purista della maglia crociata classica.
Io sono un purista della maglia crociata, per cui è chiaro che ci sono delle maglie, io penso anche alla Lotto, alle varie ditte che hanno fornito il materiale sportivo al Parma negli ultimi 30 anni, e ci sono state sicuramente delle maglie molto belle. E la maglia crociata resta la maglia del Parma. Poi si può disquisire sul fatto che la maglia a cosiddetta ape maia gialla e blu a strisce orizzontali sia molto molto suggestiva, e sicuramente in quegli anni lì penso alla vittoria della Coppa UEFA contro il Marsiglia. Ecco, quella è una maglia bellissima, sicuramente di terze maglie belle, pur non avendo senso anche la maglia crociata con la croce bianca su campo rosso, era bella di per sé, non c'entrava nulla con il Parma e con i colori sociali del Parma. Questa cosa a noi tifosi non è mai piaciuta, questa cosa che la terza maglia non ha i colori sociali e non li richiama in nessun modo, per cui ci sono state sicuramente delle terze maglie molto belle, ma che magari avevano poco legame con il Parma. Sì, nera con la croce bianca è bella di per sé, ma la maglia del Parma è bianca con la croce nera.
E guarda, infatti Lorenzo dice: la maglia vista Ferrara mi piace poco, ma come terza maglia non si può fare una maglia gialla con croce blu. Diciamo che è stata fatta in passato, ogni tanto si cerca un po' anche per esigenze di marketing,
mi ricordo soprattutto quando ero piccolo che il Parma in casa giocava sempre con la maglia crociata, anche perché allora non c'era la moda delle terze maglie, infatti. E aveva sempre quella. Ogni tanto nelle partite di cartello si presentava con la maglia gialla con la croce blu.
Ecco,
però la maglia gialla con la croce blu a me non farebbe impazzire. Infatti sono un po' curioso di vedere la Puma, che è un'azienda di livello internazionale, se farà qualcosa di ancora più bello, o se invece magari non sarà all'altezza della tradizione. Io spero che facciano le cose fatte bene. Sicuramente mi dispiace per l'RA, soprattutto per il modo in cui sono stati trattati. Mi sembra di aver capito che non gliel'avessero neanche voluto comunicare quando hanno fatto l'accordo con la Puma. Però queste sono cose che, come hai detto giustamente tu, ci interessano. La maglia del Parma comunque era crociata. La più brutta era quella di, non so se 2 anni fa, quella con le maniche anche un po' nere.
Sono d'accordo con te, e infatti è quella con cui siamo retrocessi, tra l'altro.
Ecco, non c'entravano niente, quindi una volta che hai trovato il modo di farci stare la scritta dello sponsor dentro la striscia orizzontale della croce,
che è la cosa più difficile, tra l'altro.
La croce nera, esatto, una volta sistemato quello non ci devi andare a strolgare chissà cosa. Maglia bianca, croce nera.
Sì, sono d'accordo anche su quella.
Poi ci sono i dettagli, il colletto. Sì. Appunto le scrittine, i colori, che il numero sia bello leggibile.
Infatti.
E basta.
Sì, perché c'è anche quella con la banda nera dietro, che era suggestiva, ma poi il numero diventava abbastanza illeggibile.
No, non aveva senso.
Non aveva molto senso. Allora, venendo al Parma di oggi, ti faccio subito, ti giro la considerazione di Lorenzo, che dice: credo che il Parma sia obbligato a vincere più per difendere il quinto posto che per inseguire il quarto. Beh, diciamo, Francesco, che vincere è fondamentale, secondo me, per lasciare alle spalle in ogni caso il Cagliari, prima di tutto.
Sono d'accordo con l'ascoltatore, credo che l'avessi detto anche tu in apertura di programma. L'importante è rimanere davanti al Cagliari, perché comunque la situazione per la quale tu scavalchi su Tirol ma vieni scavalcato dal Cagliari non si può verificare.
Esatto.
Il Parma scavalcato dal Cagliari vuol dire che non ha raggiunto neanche il Sudtirol e quindi sarebbe sesto, vorrebbe dire andare dalla parte del Bari del tabellone, mentre invece in questo modo ci va il Cagliari. Il Parma deve stare davanti al Cagliari e per essere sicuro deve vincere. Poi è chiaro, potrebbe pareggiare il Parma, potrebbe pareggiare il Cagliari, che se non ricordo male gioca a Cosenza e non ha una partita sicuramente facile.
Infatti. No, partite facili bisogna dire, Francesco, che davvero non ci sono per nessuno. Cioè, su 8 partite su 10 della prossima giornata, 8 partite su 10 mettono in palio qualcosa.
Sì, questo vuol dire che comunque la formula dei play-off e dei play-out, che doveva servire proprio a questo, ha funzionato. Negli ultimi anni addirittura c'erano ancora in gioco delle promozioni dirette all'ultima giornata. E quindi sicuramente questo giova, tra virgolette, alla regolarità. Ci saranno comunque dei risultati a sorpresa. Secondo me, come si sbloccano si sblocca il risultato su un certo campo, nel giro di 5 minuti segnano altri 2-3 gol su altri campi, perché comunque la testa è molto, diranno tutti, dicono noi dobbiamo pensare alla nostra partita, però la testa adesso non tanto per il Parma, perché comunque è sicuro dei playoff e quindi è in una situazione sicuramente migliore rispetto ad altre squadre che con un risultato sono dentro i playoff, con un altro risultato sono fuori, e addirittura poi le squadre che lottano per la salvezza. Però sicuramente io mi aspetto, ma più che dei risultati a sorpresa, delle concatenazioni di gol, ecco, diciamo così.
Tra l'altro una di queste squadre è il Venezia. Che Venezia ti aspetti? Un Venezia col coltello tra i denti, o si potrebbe accontentare di una salvezza che sembrava a un certo punto difficile, poi alla fine l'ha ottenuta con anticipo? Detto che magari ai playoff ci va anche con una sconfitta, anche se insomma.
Ma io l'ho già detto anche la scorsa settimana, Paolo Vanoli mi è sempre stato molto simpatico anche quando giocava nel Parma. E a parte che ci sarà, ma non in panchina, perché se non ricordo male ha avuto una giornata di squalifica. E il Venezia è una squadra che sicuramente fino a un mese o due fa lottava per salvarsi, e il fatto di essere arrivata a questo punto a giocarsi addirittura ai playoff, perché tirarsi indietro? Quindi sicuramente loro non penso siano appagati. Quello che secondo me è importante adesso, poi dopo c'entra anche la concatenazione dei risultati, perché come tu hai detto potrebbe qualificarsi per i playoff anche perdendo. Ecco, quello che non vorrei è che il Parma battesse il Venezia per poi dover comunque fare il preliminare e trovarsi di nuovo di fronte al Venezia.
Infatti, cioè, questo il rischio c'è.
Giocare contro la stessa squadra nel giro di 3 giorni dopo averla battuta,
sì,
quando sai che la prossima partita sarà ancora più importante, non sarebbe la situazione ideale. Ecco, per cui vorrei che la prossima avversaria del Parma, se deve fare anche il primo turno, non fosse la stessa squadra con cui giochi 3 giorni prima.
E poi col Venezia abbiamo una storia recente di partite sempre molto tese, sofferte anche di delusioni. Penso al doppio confronto in Serie C. Tra l'altro al Tardini si giocava sempre di venerdì sera, tocchiamo ferro. E quest'anno all'andata vinciamo 2-0, finita 2-2. Insomma, avversario ostico.
Sì, è una squadra strana, anche perché io l'avevo battezzata tra le retrocedenti, anche se viene dalla Serie A. Io non dimentico che all'inizio della stagione c'era stato un muro contro muro tra la tifoseria organizzata e il presidente del Venezia, che faceva presagire a un'annata veramente disastrosa, e non pensavo che sarebbe bastato il cambio di allenatore per risollevarli. Davo anche poco credito a Poyampalo, perché mi dava veramente, io nella mia testa era piantato come un palo. Invece è venuto fuori alla grande nel giorno di ritorno, tra l'altro personaggio assolutamente simpaticissimo, perché ama Venezia, beve la birra in campo dopo la partita, lo prenderei domani, ecco, per dire. Ma no, io non gli davo molto credito a questa squadra e a questo centravanti.
Perché tra l'altro non è un giovane, diciamolo, non è un ragazzino.
No, non è un giovane. Mi devo ricredere, pur rimanendo convinto che non sia comunque una squadra che vale i primi 3 o 4 posti, ecco, per dire. Fosse partito con Vanoli, magari faceva bene, però secondo me non è una squadra con i primi 3 o 4 posti.
Dunque Roberto dice, se battiamo il Venezia non lo troviamo sicuramente ai playoff, perché viene scavalcato. Sei sicuro, Roberto?
Da squadre che
devono vincere, però.
Devono vincere, poi non so, ce ne sono 2 a pari punti, credo Regina e Ascoli, magari si dovessero pareggiare.
Ma penso che tutto è ancora possibile a livello di combinazioni.
Sì, può andare, addirittura può arrivare a 8° anche il Como.
Per incontrare il Venezia dovremmo, diciamo, innanzitutto batterlo. Il Palermo dovrebbe superare il Venezia, perché noi da quinti affronteremmo l'ottava, però non dovrebbero superarlo Pisa, Regina e Ascoli. Ah, no, beh, insomma, è possibile la combinazione, mi sembra possibile. Altra domanda, c'è una domanda per
la
te.
Squadra che ha, sì, adesso dico, la squadra che ha il cammino più facile in questo momento, la partita più facile è il Pisa, che è quella messa peggio come forma, come stato di forma, però è quella che ha la partita più facile.
Sì, perché gioca, scusa, il Pisa, adesso mi cogli un attimo, Pisa Spa, giusto, sì, Pisa Spa,
con la Spa, effettivamente, sì. con una retrocessa.
Allora, due domande, una è proprio per te, ti chiede Daniele da Medesano, cosa ne pensi della rinascita di Somme?
Ma cosa ne penso della rinascita di Somme? Innanzitutto...
Poi della nascita, perché rinascita, cioè nascita, perché è la prima volta dopo 3 anni che li vediamo fare qualcosa di buono, dai. Adesso senza voler essere cattivi, per carità, anzi.
Verrebbe da dire era ora, sì. Nel senso che non può che far piacere aver investito tanti soldi e anche tanto tempo su un giocatore ed essere finalmente vedere un'evoluzione in positivo di questo ragazzo non può che far piacere. Io quello che non so, perché bisognerebbe conoscere da dentro la squadra, è se i suoi stenti sono stati di carattere psicologico, ambientale, tattico, perché non dimentichiamoci che Somme è stato uno dei primi acquisti del Parma, sì, di Krause, anche se poi formalmente fa parte appunto della prima nidiata, quella quando c'erano ancora Carli Liverani, però è qua, questo è il suo terzo campionato, quindi partite positive finora ne aveva fatte abbastanza poche, sì. Rimaneva il fatto e toccavoli, però sto ragazzo gioca nazionale Svizzera Under 21, che la nazionale Svizzera Under 21 è una nazionale comunque talentuosa, piena di ragazzi che arrivano da ogni parte del mondo, perché la Svizzera sul calcio giovanile ha un programma molto particolare che tutela appunto le famiglie degli immigrati che vanno in Svizzera per lavorare, e addirittura diventando capitano vuol dire che comunque la personalità ce l'ha, quindi fai fatica a pensare che gli stenti di Somme fossero di natura psicologica. Se era di natura tattica, lui comunque, a parte qualche partita dove è stato un po' sballottato sugli esterni, ha sempre giocato centrocampista. Mm-hmm. Che poi fosse un po' più avanti, un po' più indietro, lui ha uno strapotere fisico. Io, ecco, per tagliare la testa al toro, io ho sempre visto in Somme il giocatore che si assenta dalla partita quando non è chiamato direttamente in causa dal tipo di azione. Cioè, lo vedo molto, faccio il mio compitino quando la palla arriva nella mia zona, mentre invece il Somme di queste ultime partite è un giocatore continuo, cioè sì, è un giocatore che fa parte della squadra, mentre prima magari ti faceva la bella giocata, poi dopo corricchiava nella sua parte di campo e magari non lo vedevi per 10 minuti perché magari Vasquez non gliela passava, o perché magari veniva scavalcato al centrocampo anche del Parma dagli avversari. Adesso vedo un giocatore continuo e quindi sono molto contento. Non so quali possono essere i motivi. Sicuramente abbiamo bisogno di, insomma, dopo che ci hanno fatto ricredere su tanti di questi ragazzi, sarebbe bellissimo dover credere anche su di lui,
sì,
perché comunque è ancora un ragazzo giovane, ha un fisico devastante.
Assolutamente. Vabbè, Cristian dice, Somme è un giocatore pigro, risolto questo problema verrà fuori alla grandissima, speriamo. Invece messaggio di Brando che mi ha mandato da qualche minuto, te lo voglio leggere, perché io ho detto che l'infortunio di Ansaldi, che ribadiamolo, dovrebbe avere concluso anzitempo la stagione, è una tegola. Lui dice, non so fino a che punto si possa definire tegola l'infortunio di Ansaldi, visto il recente rendimento di Koulibaly. Meno esperienza dà certamente, ma più dinamicità da Serie B. Io personalmente dissento da quanto dice Brando. Per me Ansaldi è un elemento importantissimo di questo Parma. Koulibaly, con tutto l'impegno e la dedizione che ci sta mettendo, sta facendo bene, però sono giocatori molto diversi. E secondo me, ripeto, la mancanza di Ansaldi purtroppo si farà sentire. Ma mi interessa anche la tua opinione, Francesco.
Sì, la mia opinione è che comunque è sempre meglio avere più giocatori disponibili in rosa, cioè sempre averne uno in più piuttosto che uno in meno. Anche a me piace la vivacità di Koulibaly adesso, anche lui è un giocatore che è molto cresciuto nel suo caso, soprattutto dal punto di vista tattico. Sì. L'ho visto, non fa più quelle cose
illogiche.
Io lo chiamavo un po' estrate confusione in certe partite, perché si faceva beccare fuori posizione oppure faceva tre cose bene, poi sbagliava la più facile, che però magari era quella più importante. L'ho trovato molto più disciplinato e, avendo la gamba che ha, sicuramente è molto più dinamico di un Ansaldi. Ansaldi dalla sua ha comunque l'esperienza, la capacità di crossare con tutti e due i piedi, quindi sicuramente è uno svantaggio per il Parma non avere Ansaldi, perché uno può decidere di far giocare Koulibaly con Ansaldi sano in panchina, che poi entra all'occorrenza. Quindi i giocatori, esatto, è sempre meglio averli sani. Detto questo, ci sarà comunque poi da fare una riflessione sul andare comunque ogni anno a prendere il 37enne, il 38enne, perché anche l'anno scorso non è che Pandev abbia giocato molte partite.
No, ma Ansaldi si sapeva, cioè la sua storia recente era questa.
Appunto, si sapeva ed è successo, quindi voglio dire, in futuro il 37enne, 38enne capace di giocare a pallone, che ha un passato glorioso, se è disponibile per il Parma, magari un motivo c'è, ecco. Quindi dispiace comunque che Ansaldi non ci sia. Speriamo che magari per un'eventuale ultima partita, che se la permanenza del Parma nei playoff è la più lunga possibile, magari per l'ultima partita potrà essere disponibile.
Allora, un paio di messaggi prima di salutarti, vorrei tua opinione anche su questo. Allora, Lorenzo dice: sulla carta il Sud Tirolo affronta il Modena che non ha più nulla da inseguire, stavolta però dovranno impostare la partita per vincere, dovranno spostare il pullman dalla porta, dice. E poi altro messaggio che dice perché l'ho perso. Eccolo qua. Io spero nella nostra vittoria e in quella del Modena. Quante chance dai al Modena di... Comunque a noi basta che non perda col Sud Tirol, a patto che noi vinciamo, ma quello cambia poco. Non deve perdere col Sud Tirol. Poi un pareggio, cioè, dopo dipende sempre dalla nostra vittoria, quindi lì...
Ma sai, se il Modena avesse avuto un paio di punti in più in classifica non mi sarebbe dispiaciuto. Intendendo appunto che fossero ancora anche loro in lotta per i playoff e quindi molto più motivati a vincere di quello che saranno in realtà. È una squadra che ha abbastanza smobilitato, l'ultima in casa davanti al proprio pubblico. Uno pensa, ok, il pareggio è il risultato improbabile, però comunque noi non smobilitiamo e non venite qui a vincere 1-2-0 perché voi siete motivati e noi no. Quindi il pareggio non sarebbe poi così, cioè non è un risultato da fantascienza. Magari che il Modena vinca è chiedere troppo, però un pareggio ci potrebbe anche stare. Resto della mia idea che comunque il Sud Tirol ai playoff a me non fa paura. O comunque massimo rispetto, ci mancherebbe altro, mi fanno molto più paura, timore. Bari e Cagliari, punto importante è riuscire a fare in modo che si incontrino nell'altra parte del tabellone. Il Sud Tirol ai playoff non è una squadra che tira andar su, o comunque non ha certamente programmato la Serie A subito al primo anno della sua storia in Serie B, anzi magari gli fa anche comodo farsi superare la posizione, perché vorrebbe dire giocare in casa una partita in più.
Biglietteria e botteghino, insomma.
Allora un incasso in più fa sicuramente il gioco al Parma.
Sì. È così.
O al Cagliari o al Palermo, per dire.
Francesco, vedremo dalla settimana prossima, quando ci sentiremo la prossima volta, noi insomma sapremo già chi parlare.
Dovrei essere al mare, anche se il meteo non è il massimo. La telefonata ovviamente me la potete fare lo stesso dovunque io sia. Speriamo di poter parlare appunto di cose belle, che la stagione duri il più possibile.
Benissimo, Porta Parma, assolutamente.
Venerdì sera, secondo me, fuochi d'artificio su tutti i campi.
Tra l'altro ho i tuoi stessi piani per parte della settimana prossima, vediamo un po'. Ciao Francesco, dai. Grazie.
Ciao Alberto, ciao.
Ciao. Prima di andare in pubblicità, il messaggio di Luca che ci ricorda la designazione. Dove è finito? Eccolo qua. Arbitro Juan Luca Sacchi sarà di Macerata, assistenti Mokhtar e Palermo, quarto uomo Colluvar Pezzuto, Avar Fiore. Andiamo in pubblicità e poi abbiamo un nuovo ospite per parlare del Parma e non solo, tra poco.
Palla in tribuna.
Questo forse no, questo forse sì, questo cosa sarà? Ma è tutto così complicato.
Ma scusa, perché non chiami la CISL di Parma? C'è il servizio successioni che ti può aiutare. Ecco il numero, è sul sito.
Buona idea, chiamo subito. 0521 03 76 02.
Buongiorno, sono Davide.
Buongiorno, avrei bisogno di assistenza sulle pratiche da presentare. Potete aiutarmi?
Certo, possiamo fornirle l'elenco dei documenti necessari anche via mail, oppure in presenza, come preferisce.
Ah, benissimo, la ringrazio. Posso prendere appuntamento anche adesso?
Sì, sì, mi dica pure.
Allora, io potrei...
Affidati al servizio successioni di CISL Parma. La sede è in via Lanfranco 21A.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, messaggio di Monica, dice: beh, diciamo che abbiamo preso anche un attaccante di 23 anni, non è che abbia fatto una fine migliore di Ansaldi, anzi ha giocato più Ansaldi di lui, in effetti, riferimento ovviamente a Charpentier. Poi Federico dice: non dimentichiamoci che il Sud Tirolo è una società da soldi, è verissimo, assolutamente. Di tutto questo e di molto altro parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Remo Gandolfi. Ciao Remo.
Ciao Alberto, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Allora Remo, ci siamo, si avvicinano i playoff, anzi guarda, messaggio di Vito che dice: da venerdì ci saranno attese spasmodiche per le partite del nostro magico Parma, avanti tutta come ho sempre detto, ci sarà bisogno di tutti. Guarda Remo, mi viene da dire che forse i playoff ci riconcilieranno un po' con quel clima di tensione positiva dei mondiali che ci siamo persi perché non c'era l'Italia. Sarà un mini mondiale, dai, questo come attesa, almeno per i tifosi del Parma.
Ah, beh, sì, stanno provocando una trepidazione notevole, perché è una formula che sicuramente è spettacolare, dà speranza anche a squadre che insomma non hanno fatto male dei campionati esaltanti. Però è chiaro che quando arrivano i playoff tutti si parte più o meno alla pari e tutto è possibile. Speriamo che tocchi a noi avere il biglietto fortunato.
Intanto ti chiedo come vedi quest'ultima giornata, cioè come vedi questo Venezia e soprattutto questo Parma. Cosa ti aspetti dall'ultima giornata, dai vari incroci poi che ci saranno a livello anche di classifica e soprattutto di corsa playoff?
Guarda, io continuo a ritenere che arrivare quarti sia fondamentale, per due motivi essenziali, Alberto. Uno, che la partita secca a me fa sempre una paura incredibile. È vero che se alla fine dei supplementari sei pari, ti qualifichi te, è vero che giochi in casa, ma mi fa sempre una gran paura, perché vai sotto, ti cominciano a tremare le gambe. Noi poi statisticamente non siamo una squadra abituata a rimontare dei risultati avversi, quindi mi fa paura. E mi fa paura anche l'idea di 5 partite in 15-16 giorni, che sicuramente comincia a essere un carico importante. Insomma, ne sbagli una di queste 5 e rischi di vedere di naufragare tutti i sogni. Quindi io spero veramente con tutte le forze che alla fine di venerdì sera ci sia il quarto posto per noi, con il Cagliari che dovrà far fatica a Cosenza, ci sarà il Modena, ci affidiamo a loro per fare una mezza impresa, a fermare il Sud Tirol, che come avete detto voi, ho sentito un po' nei commenti, molti sbagliando danno un pochino per la Cenerentola di questa situazione, mentre in realtà sono una squadra tanto brutta quanto ostica, ed è una squadra che anche lei mi fa paura, come quelle che hanno più qualità del Sud Tirol, che possono essere il Cagliari o il Bari.
Allora, domanda di Lorenzo, dice per Remo Gandolfi: un plauso a Pecchia per il lavoro svolto finora, ma c'è una pericolosa involuzione di Bernabé da risolvere, è un elemento importante ma non incide, è fuori forma o è fuori posizione, ti chiede Lorenzo.
Guarda, io sono un estimatore di Bernabé fin dall'inizio, ho avuto la fortuna di vederlo giocare nelle giovanili del City e io addirittura una volta da Carlo l'avevo paragonato a David Silva. Mi accorgo che quel ragazzo qua non gioca con la tranquillità e la serenità solita, è uno a cui piace fare la giocata, poi piace prendersi responsabilità ed è una cosa importante, però in questo momento sta facendo fatica. È difficile capire se sia un problema di posizione, visto che comunque ha girato parecchi ruoli sostanzialmente in mediana, con compiti di svariare, di supportare il gioco d'attacco, lo ha già fatto. Però effettivamente non è il Bernabé che ci aspettavamo. Poi, ripeto, una partita ti cambia tutto, perché trovi la buona partita, il morale torna alto, riprendi quella che gli inglesi chiamano confidence, no? La sicurezza in te stesso, e ricominci a giocare come sappiamo che Bernabé può giocare. Un giocatore di qualità, come nel Parma, non ne abbiamo tanti e mi auguro veramente, sono fiducioso che possa diventare importante. Spero che Pecchia gli dia fiducia, perché oltre che una gran stima per Pecchia, mi accorgo che in Bernabé non l'ho mai escluso, magari gioca, sì, non gioca la partita perfetta, però insomma ho fiducia.
Bisogna dire che Pecchia, insomma, qualche critica se l'è presa, magari anche a ragione, però effettivamente ad oggi si può dire che, insomma, ha fatto un lavoro veramente importante per sgrezzare questa squadra e renderla una squadra, anche sistemato veramente alcuni giocatori sui quali avevamo un po' perso le speranze.
Guarda, io ho una grandissima stima per te, che in generale il mio approccio con l'allenatore è sempre in forma di difesa dell'allenatore, perché purtroppo abbiamo in troppi l'idea che un allenatore arrivi in un mese o due e faccia i miracoli. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ci vuole il tempo di costruire un progetto. Il tempo passa attraverso l'osservazione, la conoscenza dei propri giocatori a livello tecnico, tattico e umano. Perché in campo ci vanno degli uomini che danno determinate caratteristiche e non le scopri dopo un mese, lo scopri dopo del tempo. Lui si è dato il tempo, la società meno male glielo ha data, perché siamo passati attraverso qualche turbolenza importante, però adesso i risultati si vedono. E ripeto, abbiamo sempre cercato di fare noi la partita, non siamo mai stati a speculare, ed è un aspetto che per me nel calcio è molto importante e alla fine ritengo che paghi.
Allora, Mario Balestri ci scrive: quattro acquisti estivi, Charpentier, Romagnoli, Ansaldi, l'unico che si salva è Stevez, uno su quattro in un test a scuola sei bocciato. Che voto diamo al DS Pedersoli, Remo? Chiede Mario.
Io qua devo andare giù peso. Per me, ripeto, non c'è la competenza necessaria per fare quello che sta facendo. Cioè, gli errori sono tanti, sono troppi. L'ultimo Charpentier è clamoroso, cioè a gennaio puoi prendere il giocatore che ti può dare una svolta, ti dà una mano fondamentale in questi ultimi mesi, mentre invece noi non l'abbiamo avuto, abbiamo sempre dovuto rimediare. Quello della prima punta è una battaglia che io faccio da agosto, abbiamo aspettato Bobby, che purtroppo non è più lui, inglese, e noi abbiamo pagato a caro prezzo la mancanza di uno sfondatore, di un uomo gol centrale, di quelli che vanno in doppia cifra, che alla fine ti fanno quei punti che fanno la differenza. No, io credo che troppi errori si siano accumulati e e quello è un argomento quest'estate da affrontare secondo me in società in maniera molto seria.
Sì, che tra l'altro secondo me tutto questo che abbiamo detto evidenzia ancora di più il grande lavoro e i meriti di Fabio Pecchia. Ma Remo, chi sono gli uomini che dovranno fare la differenza in questo torneo dei playoff?
Allora, guarda, i playoff da sempre, io amo il calcio britannico, nella Championship li fanno da una vita. Nei playoff è fondamentale la solidità difensiva, perché devi veramente cercare di non prendere gol.
Aia.
E quando vinci quasi sempre è la giocata di un giocatore di qualità. I giocatori di qualità li abbiamo, quelli che possono fare la differenza. Ti dico di uno in particolare, ma penso che sai già di chi sto per parlare, che possono davvero fare la differenza. È ovvio che, ripeto, sono partite secche, è vero, ce l'andata e ritorno e basta veramente poco, un errore individuale, una distrazione, un calcio piazzato per mandare all'aria tutti i piani che tu hai fatto nel pre-partita, insomma. Per cui, ripeto, la solidità difensiva che stiamo trovando nelle ultime giornate può diventare fondamentale.
Allora, Gianluca dice: domanda a Gandolfi, grande amante del calcio d'oltremanica. Purtroppo niente da fare per l'Arsenal per lo scudetto. Come mai? City troppo forte e il Leicester sta retrocedendo. Secondo lui, col nostro grande Parma, dobbiamo continuare... è un'altra domanda questa. Vabbè, partiamo prima dalle sue considerazioni, dalla tua risposta alle sue domande sul calcio inglese.
Guarda, l'Arsenal per assurdo ha lo stesso problema che ha avuto il Parma quest'anno. Non aveva un centravanti. Gabriel Jesus, adesso ti uso un termine parmigiano, per me è un pistapoce. Cioè,
molto chiaro.
Essenzialmente è un giocatore di manovra che però fa 8-10 gol, pochi di più, e non è quello che fa la differenza. Tu pensa al City, che hanno Haaland e in alternativa Julian Alvarez, e capisci da dove viene la differenza. L'Arsenal è una squadra bellissima. Secondo me, insieme al Napoli, quest'anno ha giocato uno dei più bei calci mai visti in Europa, veramente in questa stagione. Ha dei trequartisti fenomenali. Odegaard, secondo me, è un giocatore sontuoso, però la mancanza della prima punta che ti faccia quei 15, 18, 20 gol l'ha sofferta tremendamente.
E poi ti chiede Gianluca, secondo lui col nostro grande Parma dobbiamo continuare sempre col falso 9 anche ai playoff?
Ormai andare a toccare adesso quello che bene o male è cominciato a funzionare diventa un rischio. Chiaramente, come si metteranno le partite, speriamo di non dover mai rincorrere, ce lo auguriamo, però a quel punto lì il centravanti d'area, quello che staziona lì, che va a prendere le sponde, che può finalizzare, può diventare importante. Per il momento assolutamente di continuare,
sì,
così, anche perché abbiamo visto che gli inserimenti ultimamente in appoggio a Vasquez, che vede il gioco come pochi, stanno arrivando, e per cui questa è la strada al momento.
Ti chiede anche cosa ne pensi del nuovo direttore belga Roy Lewis. Non so quanto tu lo conosca, probabilmente tanto quanto noi, ma dimmi tu o almeno che auspicio hai per il suo operato.
Lo conosco zero e francamente sono sempre più stupito da questa scelta di questi pseudo fenomeni che vengono da campionati non neanche di primissimo livello, che non conoscono la realtà del calcio italiano, non conoscono la Serie B, che è un mondo decisamente a parte. E ripeto, io continuo a dirlo, ci servono uomini di calcio, ma che conoscano il calcio, che l'abbiano vissuto ad alti livelli, che abbiano il carisma e le conoscenze. Io lo ripeto, non ho problemi, visto che non sono legato a nessuno, pensare che Alessandro Lucarelli e Filippo Galli, che sono due grandissimi uomini di calcio, li abbiamo qua, sostanzialmente Galli, che sappia, ancora sotto contratto dopo che l'hanno bruciato dopo un anno, e Lucarelli a fare sostanzialmente niente, a me provoca parecchio dispiacere e anche un pochino di rabbia. Poi, per l'amor di Dio, magari abbiamo beccato il nuovo Walter Sabatini che ci farà la differenza, però... ripeto, sono scelte sempre abbastanza cervellotiche che non mi trovano proprio d'accordo.
La pensano in molti come te. Prima di salutarti, Remo, visto che Luca ci chiede se stiamo guardando la tappa, sì, l'ho messa in bassa frequenza, 110 km all'arrivo, tempo da lupi, ti sta piacendo questo giro? Purtroppo c'è questa scure del Covid, così adesso non so come ne pensi, cosa ne pensi anche della gestione, ma ci ha tolto Remco e Evenepoel, quindi un elemento di spettacolo comunque sarebbe andata.
Guarda, il giro viveva sulla sfida Roglic e Evenepoel. Sì. Remco è un corridore fantastico, eravamo tutti curiosi di vederlo in azione sulle nostre montagne, che sono sicuramente toste, molto più di quelle del Tour, che hanno delle pendenze, come sai, tutto sommato agevoli, e questo toglie parecchia verba al giro. Giro che purtroppo è triste ammetterlo, anche per la collocazione del calendario, è diventata la terza corsa a tappe della stagione, perché alla fine ormai la Vuelta come prestigio e come nomi ci ha superato anche lei, lasciando stare il Tour, perché la Vuelta arrivando ad agosto-settembre è un po' un esame di riparazione, no? Quindi sì, delusi dell'anno vanno tutti alla Vuelta, mentre invece noi siamo qua a maggio e ci sono i calcoli. Se tu vai a vedere i piazzati degli ultimi anni ai grandi livelli, Vingegaard, Pogacar, senza citare Van Aert e Van Der Poel, ciclisti meravigliosi, qua non ci sono. Quindi perso quello, rimarrà la sfida tra Roglic e Ineos con Thomas e Gegenhardt, sperando nell'inserimento di Vlasov, che a me è un ciclista che piace parecchio.
Nome secco per la vittoria finale, so che è difficile, ma tanto non ci costa niente buttarlo lì.
Difficile non immaginare che sia Roglic, però ti dico, Vlasov sul podio secondo me ci va.
Sì, davvero un bel elemento e concordo con te. Ti saluto con gli applausi di Lorenzo che dice bravo Gandolfi, concordo su tutto quello che ha detto ed era il discorso prima legato al calcio. Ciao Remo, un caro abbraccio, alla prossima.
Grazie Alberto, grazie a voi, alla prossima.
Allora, così Luca, 109 chilometri, insomma ancora lunga la tappa. Invece per quanto riguarda il nostro programma, la nostra puntata, mancano 8 minuti, quindi andiamo in pubblicità perché poi abbiamo un altro ospite per tornare a parlare del Parma Tucura tra poco.
Palla in tribuna.
Alle Terme di Tabiano, cure inalatorie per respirare bene e rinforzare le difese immunitarie. Oggi è più che mai importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Vieni alle Terme di Tabiano, le terme del respiro. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385. Info su www.termeditabiano.it.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Ritorna il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Solo marchi di qualità artigianale garantita. Domenica 21 maggio saranno a Parma, in Piazza Ghiaia. Orario continuato 8-19, anche in caso di maltempo. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale, sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Allora, intanto vabbè, come ci segnala un puntualissimo radioascoltatore, niente, parlavamo di Alexander Vlasov, decantavamo le sue qualità, ma proprio mentre eravamo, praticamente mentre ne parlavamo, è arrivata notizia che si è ritirato, quindi come detto deve essergli successo qualcosa, peccato, il Giro perde un altro potenziale, anzi un altro protagonista e vabbè. Grazie a questo radioascoltatore puntualissimo, ci fa piacere. Noi invece diamo il benvenuto a un consigliere di PPC che spesso è qui con noi, Maurizio Braghiroli. Ciao Maurizio, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata.
Maurizio, ormai ci siamo, la volata è lanciata, parlo del Parma ovviamente, siamo sulla linea d'arrivo, ma non finisce qui il Giro d'Italia del Parma, usando una metafora, perché poi arriva la parte più interessante, quella decisiva, insomma dai, c'è un po' di anche così quella fregola per vivere i playoff, quelle sfide da dentro fuori, quell'entusiasmo che diciamo le era mancato negli ultimi 2 anni e mezzo. Tu come ti appresti a vivere l'ultima fase della stagione e soprattutto con quali speranze e con quali previsioni?
Ma sai, guarda, io sono, allora, 2 mesi fa probabilmente avremmo firmato per questa posizione perché eravamo tutti scettici anche sui playoff, e su tutto quello, per cui credo che Pecchi abbia fatto un buonissimo lavoro e la squadra, con la continuità dei risultati, è arrivata a guadagnarsi i playoff già due partite fa. Diciamo che adesso come adesso, se finisce il campionato oggi, noi comunque incontreremo il Palermo, poi andremo con su Tirol e ci scriveremo il Bari e il Cagliari, però è altrettanto vero che sarebbe importante arrivare quarti. Speriamo che il Modena fermi su Tirol, che lo batta, che lo tenga, che gli faccia un pareggio, e noi di vincere col Venezia, che il Venezia anche lì è una squadra che fino a poco tempo fa sembrava condannata alla retrocessione, poi anche lì con la continuità dei risultati arriva a Parma in pieni playoff, insomma.
Sei fiducioso sul Modena che possa bloccare il Sud Tirol?
Ma guarda, io mi auguro che il Modena, visto che ha fatto un campionato, anche loro si sono, diciamo così, salvati abbondantemente presto, insomma, perché ha fatto un campionato abbastanza tranquillo a parte le prime giornate, credo che il Modena ci tenga a fare bella figura davanti al proprio pubblico l'ultima giornata, e mi auguro proprio che riesca a battere il Sud Tirol, insomma.
Chi è che temi di più, Maurizio Brighiroli, in vista dei in chiave playoff? Chi è la squadra che ti fa più paura?
Beh, certamente il Bari e il Cagliari, sono le due squadre che, insomma, spero di evitare almeno ad arrivare alla finale.
Ma hanno qualcosa in più del Parma, secondo te?
No, non hanno qualcosa in più del Parma, secondo me, perché il Parma, comunque, io lo ritengo sempre una squadra che si può benissimo giocare alla pari. Il problema è che, sai, che quando sono le partite secche o andate e ritorno, dopo è una questione sempre anche di episodi, insomma. Però noi diciamo che con le squadre più forti abbiamo sempre fatto bene.
Maurizio, l'uomo chiave dei playoff, chiedo anche a te, chi può essere? O forse poi alla fine l'uomo chiave deve essere la squadra tutta?
Sì, certamente l'uomo chiave penso che sia anche Pecchia, che comunque deve fare le formazioni migliori possibili. Certamente noi abbiamo Vasquez, e poi sono d'accordo anche col tuo ospite di prima, anche Bernabé, insomma, poi Som, Camarà, insomma, credo che con Vasquez, che ha veramente una visione di gioco ad occhi chiusi, cioè lui ha veramente un'ottima visione di gioco, spero proprio e mi auguro che, insomma, riusciamo ad arrivare non lo si dice, ma ad arrivare a un ottimo risultato nei playoff, insomma.
Allora Maurizio, visto che tu segui da vicino anche, so che ti sei perso pochissime partite al Tardini del Parma femminile, allora la situazione lì è un po' complicata, nel senso che la squadra di Panico ha un punto in più della Sampdoria, che è ultima, arrivando penultimo farebbe lo spareggio, c'è la partita contro la Sampdoria che sabato, è il prossimo impegno sabato, però poi la Sampdoria avrà un'altra gara, anche il Pomigliano, perché c'è una squadra, essendo 5, una riposa, mentre il Parma finisce, insomma, obbligatorio battere la Samp per andare quantomeno allo spareggio con la seconda DB. Quante chance diamo alle ragazze, Maurizio?
Ma guarda, io mi auguro con tutto il cuore che loro a Bogliasco sabato riescano a vincere, perché se lo meritano. Diciamo che è stata fatta una squadra in fretta, però sono stati presi anche delle brave ragazze a gennaio, col mercato di gennaio, e sono anche state un po' sfortunate, forse pagheranno anche un po', non so, il primo anno qui a Parma, un po' di inesperienza, perché non so se sei d'accordo Alberto, ma comunque se le partite fossero finite all'85esimo probabilmente il Parma 7-8 punti in più li avrebbe, perché sì, anche nelle ultime partite, anche domenica scorsa, insomma, quando col Como abbiamo visto che in vantaggio di 2-0 e dopo aver sfiorato ripetutamente il 3-0, poi negli ultimi 20 minuti, perché al 71esimo ho fatto gol e poi al 90esimo ho preso il gol del 2-2, e questa è stata una cosa abbastanza ricorrente, insomma. L'unica partita che abbiamo rimontato bene, mi ricordo, penso che sia la prima, che giocavano in casa con Sassuolo, che si perdeva 1-0 e poi abbiamo vinto 2-1 con una bellissima punizione quanti all'80esimo, quasi a fine partita, insomma.
Ma dopo il mercato di gennaio sembrava che il Parma avesse trovato il bandolo della matassa anche con le nuove giocatrici, invece proprio questa pool salvezza, insomma, non ha mai preso la piega giusta. Come mai?
Non ha mai preso la piega giusta, sono d'accordo con te, ma anche quando avevano cambiato allenatore sembrava
che avesse un po'
inquadrato la squadra, anche con gli acquisti come hai detto tu, però ci sono sempre questi ultimi 10 minuti fatali, li abbiamo avuti con la Juventus, li abbiamo avuti con l'Inter, li abbiamo avuti anche in questa pool salvezza, purtroppo costruiscono tanto e alla fine diciamo che a volte anche l'occasione che poteva capitare a loro veniva sempre sfruttata in modo positivo per gli avversari e negativo per il Parma, per cui io mi auguro con tutto il cuore che loro riescano a giocarsi con la seconda di Serie B e che riescano a mantenere la Serie A, perché se lo meritano anche, insomma, al di là di tutti i...
speriamo davvero perché vada bene, un buon epilogo anche per le ragazze. Grazie a Maurizio Braghiroli di PPC, è stato un piacere come sempre. Ciao Maurizio.
Ciao Alberto, buona giornata e ci vediamo venerdì. Ciao.
Assolutamente venerdì sera allo stadio. Allora, intanto Luca mi ricorda che si è ritirato anche Domenico Pozzovivo, anche Simone Petilli, un'ecatombe veramente per il Covid, anche Pozzovivo. Di certo il tempo non aiuta, perché acuisce chiaramente i sintomi e la probabilità così di che si aggravino, ma questo è. Grazie, è tutto per questa puntata. Palla in Tribuna torna domani poco dopo le 14. Grazie a voi per averci seguito, grazie a Simonetta Collini in regia. Ciao a tutti, buon proseguimento.